Veniamo alle conseguenze, per così dire, dell'accettazione di questa vocazione a essere testimoni. Sempre Klaus Berger, parlando, introducendo il proprio commento al Vangelo di Luca, scrive che l'esistenza di Gesù nella descrizione di Luca è un'esistenza martiriale e che quindi tale è anche il destino dei suoi discepoli. In effetti, è impressionante in Luca, ma questo, come dire, corrisponde anche agli altri Vangeli canonici, la serie, degli annunci del proprio destino di morte che Gesù fa ai discepoli. Ve li ho riportati uno dietro l'altro perché, come dire, danno l'idea. E c'è sempre l'idea che bisogna, è necessario che Gesù soffra molto, deve morire. Un profeta non può morire fuori di Gerusalemme. E al capitolo 9 aggiunge, dopo aver detto che egli è necessario che soffra, che se qualcuno lo vuol seguire deve a propria volta prendere su la propria croce e seguirlo. E Luca dice spesso che Gesù deve morire, e questo è in realtà il contenuto anche della predicazione apostolica. Negli Atti, proprio alla fine del libro, per l'ultima volta abbiamo una sintesi della predicazione di Paolo. E Paolo dice: io sto qui a testimoniare a chi mi vuole ascoltare, agli umili e ai grandi, ciò che i profeti e Mosè dichiararono, cioè che il Cristo avrebbe dovuto soffrire. Il contenuto quindi della predicazione degli apostoli è lo stesso: Gesù deve soffrire e deve soffrire perché le scritture, o meglio, le scritture preannunciano questo destino. Luca dice spesso che Gesù deve soffrire, questo deve significa lo vuole Dio. Non ci dice mai perché è necessario che Gesù soffra, perché è necessario che la salvezza passi attraverso il patimento e perché per seguire Gesù è necessario condividere questo patimento, rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo. Negli Atti, questo prendere la croce e seguire Gesù non è una ipotesi estrema, non è un caso limite, è la normalità dell'esperienza dei discepoli. All'inizio di quella che si può chiamare la passione di Paolo nel libro degli Atti, al capitolo 20, prendendo congedo dai cristiani di Mileto, Paolo dice che lo Spirito Santo mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Paolo sa che dovrà andare a Gerusalemme, da Gerusalemme a Roma, e che questo viaggio è un viaggio verso la morte. Peraltro, appunto, come giustamente diceva prima la professoressa, è un viaggio che ripercorre le tappe della passione di Gesù, no? Ci sono analogie anche, come dire, letterarie rispetto alla passione di Gesù. Come reagiscono i discepoli o come ci si aspetta che reagiscano i discepoli al destino che li attende? E si esprime Gesù nel discorso delle beatitudini. Beati i poveri, beati quelli che hanno fame, che ora piangono, beati quando gli uomini vi odieranno. Amate i vostri nemici, non giudicate, perdonate. Cioè, il Vangelo è rivolto a persone che sono in una condizione inaccettabile, sono nella povertà, nella fame, nel pianto, sono oggetto di una ingiusta avversione, di una ingiusta oppressione, e tali rimangono. È Dio che fa giustizia, è Dio che nei modi e nei tempi che vorrà ristabilirà la sorte dei suoi figli. È il destino del povero Lazzaro. Lazzaro trascorre la vita mendicando, mentre il ricco trascorre la vita nel benessere, e questa situazione non cambia. L'azione di Dio nella storia non è, malgrado quello che dice Maria nel Magnificat, non è o non è sempre un'azione che ristabilisce l'ordine. Accettare la sovranità di Dio, accettare che Dio faccia giustizia, consegnarsi a Dio, significa precisamente rinunciare in modo totale a rivolgersi a qualunque altro potere per averne giustizia. Significa rinunciare a essere in proprio giudici e giustizieri, e cioè significa abbandonare la legittima aspettativa di poter rimettere ordine nelle relazioni intrastoriche facendo un uso migliore, un uso più appropriato del potere e della forza. Il discepolo di Gesù non è uno che cambia il nome alle cose, l'ingiustizia è ingiustizia, il pianto è pianto, la fame è fame, rinuncia a usare la forza, il potere, a cercare la protezione di qualcun altro che non sia Dio per ristabilire la giustizia. Ciò che Luca fa nel Vangelo e negli Atti è dire non tanto perché questo deve succedere, questo succede. Che cosa fa Dio per coloro che si rimettono a Lui? Infallibilmente e sicuramente Dio ristabilisce l'ordine, ristabilisce la giustizia. Dio ridà la vita ai morti, però a modo suo e ai tempi suoi. Allora, questo ha un effetto eversivo su ogni ordine possibile. I discepoli di Gesù, nella loro condizione inerme, passiva. Scusatemi, ho dimenticato di dire, io prima parlavo della virtù, della pazienza come parte della fortitudo nell'etica romana. Vero, Muzio Scevola, che sopporta il dolore dell'autopunizione che si infligge, dà un esempio di pazienza nobile. Ma la pazienza è una parola ambigua, è anche la condizione dello schiavo che piglia botte dal suo padrone perché non vale niente, perché è uno schiavo. La pazienza, scusatemi, è la condizione dell'omosessuale passivo che si fa usare. Cioè, voglio dire, è una virtù ambigua, non è sempre una virtù. I cristiani che fanno della pazienza la propria virtù, e cioè della capacità di stare nell'ingiustizia, nel dolore, nella sofferenza, rinunciando a tentare di liberarsi da essa in proprio e lasciando che Dio sia giudice e giustiziere, si espongono all'accusa di essere dei passivi, nel senso deteriore del termine. E quindi non è una cosa, come dire, che li nobiliti agli occhi degli altri, intanto suscita irritazione, fastidio e disprezzo. Ma c'è un elemento in più. Un elemento che incide appunto sulle relazioni sociali, sull'ordine politico, cioè sulla gestione, diciamo così, della vita associata degli uomini nella storia. E nel momento in cui tutti sono di fronte a me e io mi metto di fronte a loro alla pari, se io sono davvero radicale nell'assumere l'atteggiamento suggerito da Gesù quando dice di seguirlo inermi, io non ho più paura né del re né del sommo sacerdote, non ho paura più dell'opinione di nessuno, mi metto alla pari davanti a loro e li tratto come se fossero degli altri me stesso, perché tutti siamo sotto la sovranità di Dio. Questo elemento ha il potere di mettere in discussione ogni possibile gerarchia sociale, ogni possibile ordine, ogni possibile norma di vita regolata. Qui credo ci sia la radice fondamentale della reazione violenta nei confronti del discepolo di Cristo. È una reazione violenta che è anche dell'ordine cristiano, anche una società cristiana, anche dei cristiani per bene che sanno stare al mondo, reagiscono con irritazione violenta nei confronti del martire che si mette inerme a chiamare l'ingiustizia per nome, è che tuttavia non si mette a cercare gli strumenti per riformare il mondo con forze che non siano la volontà di Dio che fa giustizia a modo proprio. E che le cose stiano in questo senso mi sembra confermato dal fatto che Gesù, in maniera abbastanza insensata da un punto di vista razionale, dice che chi si preoccupa di proteggere, di salvaguardare la propria vita, la perde. Mentre chi la perde, zoogonesei autem, la rigenererà alla vita. Colui che rinuncia ad avere il controllo sulla propria esistenza, colui che accetta di perdersi, è colui che genera se stesso alla vita. Raggiunge cioè una condizione di libertà da se stesso, che in ultima analisi è la condizione perché gli possa innanzitutto morire in pace. Simeone, che all'inizio del Vangelo di Luca può morire in pace perché ha visto la salvezza. Gesù, che al capitolo 23 muore citando il Salmo 30, no? Nelle tue mani consegno la mia psiche, la mia vita, la mia anima. Stefano che muore lapidato perdonando i propri lapidatori. C'è cioè un atteggiamento di libertà che rende possibile anche la perdita della propria vita fisica. Questo atteggiamento Gesù dice che produce un rinnovamento di questa vita. Un'immagine fortissima che si legge nel racconto dei martiri di Lione dice che nei tormenti la schiava Blandina ringiovaniva, rinnovava le proprie forze, le proprie energie, invece di esaurirle. La perdita della propria esistenza, del controllo sulla propria esistenza, è in realtà la condizione perché essa fiorisca, per così dire. E allora veniamo al tema di che cosa è la testimonianza del martire. La tesi che enuncio e sulla quale poi eventualmente ragioniamo è che al di là di tutte le origini e i debiti letterari, culturali, eccetera, giustamente citava prima la biografia di Apollonio di Tiana, la figura dell'uomo divino, la cultura di età imperiale, tutto vero, mi pare però che vi sia una componente interna al vissuto delle chiese cristiane che dà ragione del nascere di questa letteratura martiriale, l'espressione di una coscienza di sé che hanno le chiese, è, diciamo così, un'espressione della ecclesiologia primitiva. E una cosa che mi pare significativa è il fatto che il racconto, la memoria del martirio non è l'espressione della devozione di un gruppo, di una famiglia per la memoria di un membro illustre. È l'espressione della solidarietà di una comunità, di una chiesa con i propri membri testimoni nel sangue. Tant'è che dei testi che ho preso in considerazione per quest'oggi, sia la Passione di Policarpo, sia la Passione dei Martiri di Lione, hanno la forma letteraria di lettere che una chiesa indirizza ad altre chiese per narrare loro la vicenda dei propri martiri. Cioè la morte del martire è una faccenda che riguarda una chiesa, una comunità. Questa dimensione ecclesiale appare nella condotta dei cristiani che si prendono cura, che non abbandonano a se stessi i martiri mentre sono carcerati o mentre sono esposti alle prove del loro martirio. Si esprime anche nella sollecitudine che i martiri hanno nei confronti degli altri. Di Policarpo si ricorda l'abitudine a pregare per tutti, per tutte le chiese. Nel racconto dei martiri di Lione si racconta della loro cura nei confronti degli apostati. Coloro che hanno abiurato vengono salvati dalla perseveranza dei confessori. In loro si manifesta la smisurata misericordia di Cristo, perché coloro che sono vivi restituiscono la vita ai morti, i martiri fanno grazia a coloro che martiri non erano, e in questo modo rigenerano alla vita quei figli che la Chiesa aveva temuto di aver perso come degli aborti. O, lo dico una volta per tutte, casomai ci torniamo, noi abbiamo a che fare con rappresentazioni fortemente idealizzate. Io qui non mi preoccupo se sia vero o no che le cose sono andate così. Mi interessa sottolineare che questo è il modo in cui delle comunità hanno rappresentato a se stesse il senso di certe vicende. Anche la cura delle reliquie è un'espressione di questa dimensione ecclesiale. Quando il corpo di Policarpo viene bruciato proprio per impedire che si rendano gli onori della sepoltura al suo cadavere, i cristiani raccolgono le sue ossa e l'autore della Passione accenna che questo corpo, che già era stato presentato come del pane cotto nel forno del rogo con un profumo soave, un'immagine, il corpo del martire diventa corpo eucaristico, sacrificio. I cristiani di Smirne raccolgono le ossa di Policarpo perché vogliono avere coinonia, vogliono entrare in comunione con il sarchion, con la carnicina, con la carne del martire. E ancora una volta mi colpisce questo linguaggio che ha a che fare con l'Eucaristia, entrare in comunione con la carne del martire dopo che il martire è stato cotto come pane nelle fiamme del martirio. perché la comunità è nutrita, è costruita, è vivificata dall'esempio, dalla testimonianza per l'appunto del martire. Allora, un tratto che caratterizza questa letteratura è la specializzarsi della terminologia. Vi ho citato al numero 20 l'inizio proprio del martirio di Policarpo. La parola martus, martyreo, martyria, martyrion, cioè le parole connesse all'idea di testimone, testimonianza nel greco, si specializzano a partire da un certo momento. Ne abbiamo qualche esempio nel Nuovo Testamento, ma questo poi appunto diventa un lessico tecnico per indicare il martire e il martirio, senza smettere di portare dentro di sé l'idea della testimonianza, e cioè il martire è il testimone per eccellenza. A volte può essere un po' un pasticcio tradurre, nel senso che noi non abbiamo una parola che porti insieme l'idea del testimone e l'idea del martire, no? Per esempio, in queste prime righe vedete che io due volte ho tradotto martirio, e coloro che hanno subito il martirio e il proprio martirio, ho tradotto martyresantas e martyrias, ma quando parlo di martyrion ho ritenuto di tradurre la testimonianza conforme al Vangelo, ma la parola è sempre la stessa. Allora, qual è il contenuto di questa testimonianza? È la confessione della fede, la omologia. Quando Giustino viene portato coi suoi compagni al luogo in cui vengono uccisi, il relatore della loro passione scrive: portarono a compimento la propria testimonianza nella confessione o con la confessione del nostro Salvatore. Questa confessione consiste spesso nel dire semplicemente io sono cristiano. A volte si leggono anche delle formule molto più estese. È la confessione dell'essere discepoli di Gesù, la testimonianza che viene resa. La Beata Blandina scrive, l'autore della Passione dei Martiri di Lione, come un atleta valoroso trovava nuovo slancio nella confessione e ripetere sono cristiana e dai noi non si fa nulla di male. Era per lei ristoro, riposo ed analgesia, analgesia in greco, eliminazione del dolore per ciò che le accadeva. Sottoposta a orribili torture, questa giovane schiava, quindi una donna e una schiava, è il livello più basso della gerarchia sociale, si dimostra atleta valoroso che nella confessione della propria fede trova riposo e assenza di dolore. Questo eroismo che abbiamo visto anche nell'Inno dei Martiri è continuamente sottolineato. Allora, la confessione della fede implica una decisione. Questa decisione non è generalmente un fatto puntuale, estemporaneo, ma è il prodotto di una lunga preparazione. Di Policarpo si sottolinea che per tutta la sua vita egli ha praticato una condotta degna. È il coronamento di questa condotta degna, il sigillo della sua testimonianza è la sua morte per la fede. Così anche al numero 22, a proposito dei martiri di Lione, si dice che nell'occasione del martirio appare evidente chi era pronto, chi si era preparato e chi non era ancora pronto, chi non era allenato, chi era troppo debole per affrontare la testimonianza. E qui è interessante che la decisione di diventare martire è una decisione, ma anche, come dire, l'esito di una scelta, di una vocazione, esattamente come l'apostolato, il discepolato. E nel martirio di Policarpo c'è un unico apostata, e questo apostata si dice che era un frigio che si era autodenunciato. E cioè, se io non ho rinunciato a disporre di me stesso, non sono un testimone. La testimonianza è possibile, così come è possibile il discepolato, solo da parte di chi ha messo se stesso nelle mani di qualcun altro, nelle mani di Dio. E quindi si è perso. Chi dispone di sé, sia pure per un fine buono, la testimonianza fallisce. Ed ecco perché, fratelli, non lodiamo coloro che denunciano se stessi. Denunciando se stessi, si continua a essere ciò che si era prima, un io che pretende di disporre di sé e di essere da se stesso l'origine del bene che fa. L'origine del bene che faccio non posso essere io, se sono discepolo di Gesù, se la mia vita è consegnata a Dio. E infatti nel martirio di Policarpo leggiamo: bisogna che
Non
con religioso timore noi riserviamo a Dio il potere su tutte le cose. È questo abbandono alla volontà di Dio che caratterizza il martire. Ora, questo abbandono, questo spossessamento, consiste sostanzialmente in una resa, in una consegna, in una configurazione al Cristo. In tutti e tre i racconti, meglio, in Giustino questo è un elemento che rimane totalmente inespresso, ma in Policarpo e nei Lionesi appare con molta evidenza, anche nella formulazione letteraria, il processo di configurazione con Cristo dei martiri. Blandina viene appesa ad una sbarra in forma di croce e guardandola i suoi compagni di martirio ricevono conforto e vigore perché vedono con gli occhi corporei colui che è stato crocifisso per loro. La configurazione a Cristo è, come dire, un tratto che caratterizza molti particolari. Policarpo viene arrestato come un ladro nella notte, viene portato a Smirne a dorso di un asino. Il capo della polizia che lo arresta si chiama Erode, è trafitto da una lancia dopo la morte e dal suo corpo sgorga del sangue, no? È chiarissimo il richiamo alla passione di Gesù. Dei martiri lionesi si dice che sembrano fuori dal proprio corpo, immersi in una conversazione con Cristo. Cioè, la passione del martire corrisponde ad un processo di cristificazione, per così dire, del martire. Il martire diventa nelle vicende che subisce il Cristo che in lui vive e combatte contro il demonio. Ora, l'autore della Passione di Policarpo dice che Policarpo, messo sulla pira, pronuncia una solenne preghiera, al termine della quale viene incendiata la pira, e vedemmo un prodigio, noi ai quali fu dato di vederlo. La stessa cosa è quando Policarpo entra nello stadio, in mezzo a una folla vociante, urlante, che lo vuole vedere ucciso, si sente una voce che gli dice: Policarpo, forza e coraggio, adesso tocca a te. Questa voce non la sentono tutti, la sentono i cristiani presenti. Questo prodigio lo vedemmo noi ai quali fu dato di vederlo e che siamo stati conservati per annunciare. Allora, anche qui abbiamo una esperienza fisica, una esperienza concreta, che tuttavia non ha l'evidenza delle esperienze, diciamo, consuete, quotidiane. La vede chi è in grado di vederla. Nella morte del martire vede un trionfo, vede una vittoria soltanto chi è capace. Non è autoevidente questa cosa. È chiaro che uno di freddi, no, un polemista anticristiano, come è stato sottolineato già nell'antichità, direbbe: ok, benissimo, quindi voi stessi vi rendete conto di essere dei poveri pazzi fanatici. Ciò a cui assistiamo è la rovina insensata di un'esistenza e voi pretendete che questa cosa sia una vittoria sulla morte. Ma su questo, come dire, non mi fermo. La conformazione a Cristo del martire avviene soprattutto in ordine all'amore, alla carità. E qui e al numero 27 vi ho messo il testo che secondo me è più bello di questo racconto della passione dei martiri lionesi, che è molto bello, anche se truce e sanguinolento. I martiri scusavano tutti e non accusavano nessuno, scioglievano tutti, non legavano nessuno. Per coloro che avevano disposto contro di loro cose terribili, pregavano come Stefano, il martire perfetto. Non si vantavano contro coloro che erano caduti, ma ciò di cui essi abbondavano lo offrivano a chi ne mancava, perché avevano viscere benigne, dice, metria, moderate. Versando molto lacrime per loro presso il Padre, gli chiesero vita ed egli la concesse loro, ed essi la divisero con i vicini, con gli apostati, richiamandoli all'esistenza. Andandosene a Dio vincitori in tutto, muoiono essendo vincitori in tutto. Avendo amato sempre la pace, avendoci lasciato la pace, andarono a Dio, non lasciando dietro di sé pena alla loro madre, cioè alla Chiesa, né ribellione o guerra, ma gioia, pace, concordia, amore. Allora, il martire è uno che fa le cose che fa il Cristo risorto, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Avendo amato la pace, se ne vanno lasciando dietro di sé la pace. Il martire realizza una così piena configurazione con il Cristo che in realtà nel martire il Cristo lascia alla propria Chiesa, genera alla propria Chiesa la vita e la pace. Questa trasformazione del martire è una trasformazione che si esprime anche fisicamente. È nel modo in cui il martire affronta la propria sofferenza fisica. Abbiamo visto prima la analgesia di Blandina, no? Blandina è torturata, ma non sente più nulla. Nell'inno dei martiri leggevamo che sgozzati come pecore non si sente neanche un mormorio, neanche un lamento, ma la loro mente bene conscia conservat patientiam, perché non sono più uomini ma angeli, sono mediatori di grazia per coloro che assistono e che partecipano al loro martirio. Parallela alla trasformazione del martire, di Policarpo si dice per esempio che appare nel momento in cui confessa la propria fede di fronte a un desolato magistrato romano che lo vorrebbe convincere, vecchio com'è, a lasciar perdere questo fanatismo, diventa bello, il suo volto si riempie di charis, di grazia. E fra l'altro mi colpisce questa idea perché Plotino, nel racconto che il suo allievo Porfirio fa quando faceva lezione, quando parlava di filosofia ai suoi discepoli, questo Plotino che già era Erasmios, che già era amabile di suo, si illuminava e diventava bello. Allora, questa umanità sottoposta a efferati tormenti diventa un'umanità bella come era alle origini, un'umanità riconciliata. Parallela alla trasformazione del martire, è la trasformazione del persecutore. È carino l'esempio che ci offre il martirio di Giustino perché ci è pervenuto in tre redazioni distinte. La più antica, probabilmente, è la cosiddetta redazione A. In essa, proprio all'inizio, si data, come dire, il martirio facendo riferimento al prefetto della città di Roma, Rustico. Nella redazione C, che è successiva, Rustico diventa il sommamente detestabile Rustico, uomo crudele e pestilenziale e pieno di ogni empietà. Così come nell'Inno dei Martiri, i persecutori sono presentati come delle bestie assetate di sangue che ferinamente ungulant la carne del martire senza riuscire a entrare nei penetrali del loro cuore. L'abbrutimento del persecutore e la trasfigurazione del martire fisicamente, come dire, esteticamente traducono il processo in atto. Il persecutore perde la propria umanità, il martire restaura l'umanità in una forma perfetta, in una forma riconciliata con Dio. Conclusioni. Non mi sembra che si possa in alcun modo dire che vi sia una filiazione fra i testi canonici e la letteratura martiriale. La letteratura martiriale non è la prosecuzione, per così dire, della letteratura testamentaria, neotestamentaria. Nello stesso tempo, pur avendo addentellati profondi con produzioni sia del giudaismo del secondo tempio, sia con la letteratura greco-latina, la letteratura martiriale nasce da una esigenza teologica interna alle chiese cristiane, ed è questo il dato che mi interessa di più e che trovo più significativo. Nello stesso tempo, nel modo in cui ho letto l'opera di Luca e i testi martiriali, soprattutto adesso faccio riferimento ai tre che vi ho usato come esempio, mi pare che vi siano delle continuità nel metodo e nell'obiettivo. Si tratta cioè di raccontare fatti e parole, eventi concreti, raccolti da dei testimoni oculari o che si presentano come tali nella letteratura martiriale molto spesso. Si tratta di raccogliere eventi la cui verità, il cui senso viene compreso però soltanto sullo sfondo delle scritture. E chiunque sia l'autore della relazione del martirio di Policarpo o del martirio dei martiri lionesi ha una profonda familiarità con le scritture e continuamente riaffiora nelle sue parole, la meditazione della vicenda dei martiri alla luce dei testi delle scritture. L'altro elemento interessante è che questa meditazione non ha uno scopo documentario, non ha uno scopo meramente, come dire, di conservazione della memoria, ma ha la funzione di rinsaldare e confermare la fede di coloro che leggono e attraverso questa lettura entrano in relazione con i martiri. Il martirio è una forma di discepolato, realizza una imitazione nella forma più alta, e cioè la condivisione del destino di morte di Gesù, della vicenda di Gesù, ma è l'espressione anche inevitabile e necessaria di ogni autentico discepolato. Un discepolo di Gesù non può sottrarsi al martirio. E quindi il discepolato e il martirio non possono essere l'esito di un atto di autodisposizione da parte di una persona. Per questo essere discepoli di Gesù non ha niente a che vedere con la correttezza morale o con la fedele, puntuale osservanza di un codice morale, perché un codice morale decido io di osservarlo. Il discepolato di Gesù mi è dato e io posso soltanto accettarlo o rifiutarlo. Il martirio lo si può accettare o rifiutare, non lo si può scegliere. E da ultimo, nel martire è all'opera lo spirito che trasforma il martire in un mediatore di grazia, in un angelo, e gli conferisce tre caratteristiche che sono proprie anche del modo in cui i discepoli negli atti realizzano la propria testimonianza: la parresia, la libertà nel dire la verità, costi quel che costi, la carità, che permette di stare di fronte ad un avversario imbestialito letteralmente nella sua violenza, senza smettere di considerarlo un uomo, uno come me, un fratello, e dunque uno nei confronti del quale non alzo la mano nemmeno per difendermi. E tre, la forza, la capacità di operare cose prodigiose, magari soltanto appunto nel senso del sopportare la violenza che mi viene inflitta. Ecco, sono tutte queste le cose importanti che mi sembrava di potervi dire, ce ne sono molte altre sicuramente. Termino ritornando a una considerazione che ho fatto all'inizio, cioè oggi mi pare che ci sia una fioritura grandissima di studi sull'antropologia, la psicologia, la sociologia, la storia letteraria del martirio. Non ho l'impressione che ci sia un'altrettanto viva riflessione teologica sul martirio. È il fatto che non ci sia una teologia del martirio oggi ci dice forse qualche cosa sul fatto che le chiese cristiane si sono un tantino troppo accomodate nel tempo e nella storia e fanno fatica a pensarsi come inermi di fronte ad essa. Ecco, le chiese cristiane hanno fatto sforzi lodevoli per migliorare, riformare, per così dire, la storia, col rischio di dimenticare che la storia la si può riformare, la si può migliorare, ma chi la salva è Dio. E i discepoli di Gesù sono coloro che fino in fondo si mettono in questa prospettiva. E con ciò io vi ringrazio della vostra pazienza.